Italia in controluce.
Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a Italia in controluce, storie della cronaca grandi e piccole. Un libro per capire con parole semplici la 'ndrangheta, per seguire le orme del traffico di droga che rende più di qualunque altra cosa. Simone Spezia ha intervistato Andrea Pamparana, autore di Malacarne.
Carmine tratta gli affari con i colombiani. Dalla Calabria viaggia verso il Sud America, si inoltra nella foresta, incontra gli uomini delle FARC, valuta la qualità della droga, concorda il pagamento. La storia che racconta Andrea Pamparana nel suo libro Malacarne, edito da Marco Tropea, parte da qua con uno stile a metà tra il romanzo, del quale ha il passo, e la docufiction televisiva, della quale ha lo stile di racconto. La realtà è che è una bella inchiesta giornalistica che dai 250 kg di coca pura acquistati da Carmine ci porta a scoprire in che modo, con quali tecniche, con quale organizzazione, la 'ndrangheta sia diventata una delle mafie più potenti del mondo, se non la più potente.
Una organizzazione, come dice l'FBI, fra le 5 più potenti a livello di criminalità organizzata nel mondo. Gli americani considerano la 'ndrangheta quasi a livello di Al-Qaeda, con una capacità organizzativa non indifferente, che ha dimostrato in questi anni di essere attendibile, solvibile, ben organizzata e quindi appetita da altre organizzazioni criminali, come ad esempio i colombiani e i messicani, che del traffico di cocaina sono i protagonisti in quanto la producono. La 'ndrangheta non ha il fenomeno del pentitismo come Cosa Nostra, o perlomeno ce l'ha ma in misura assolutamente ridotta e con pentiti anche di non eccelsa importanza. Quindi è più attendibile, è più sicuro fare affari con i calabresi.
Non è un caso che il libro segua insistentemente le tracce della droga. Pamparana cita dati del 2004. Quell'anno per l'organizzazione criminale calabrese la cocaina fu un affare da 22 miliardi di euro contro i 2 del traffico di armi, 4 dell'usura e 5 della prostituzione. E ancora, un chilo di cocaina purissima viene comprato da quelli che possiamo definire i grossisti a $5,000. Da ogni chilo, tagliandola, se ne ricavano circa 4. Ciascuno, nella vendita al dettaglio, può arrivare a $50,000. Per chiudere l'equazione, con un investimento di $5,000 se ne ricavano almeno 200,000. Non c'è nulla che renda così tanto. Intorno alla droga si dipanano dunque le altre storie raccontate nel libro, da quella di Matteo, anche lui calabrese, incaricato una volta che la coca arriva a San Paolo del Brasile di farla partire via nave per l'Africa, a Nino che l'aspetta in Guinea, dal banchiere, l'uomo che per la 'ndrangheta si occupa di riciclare il denaro sporco proveniente dal traffico di polvere bianca, al colonnello, l'ufficiale dei gruppi operativi antidroga, che indaga e che cerca di mettere le mani sugli uomini che compongono una rete internazionale e transcontinentale.
La 'ndrangheta è anche in Germania, se ne sono accorti i tedeschi dopo Duisburg, ma è anche in Canada, ci sono stati arresti importanti negli ultimi anni, ed è anche, ormai ne sono sempre più certi gli investigatori, soprattutto la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, che è quella che più mi ha aiutato in questo reportage, che sta al Tuscolano a Roma, e che mi diceva il direttore operativo, in questo momento è l'Australia, non più tanto terra di conquista, perché è stata conquistata da tanti anni, da famiglie che sono immigrate nel corso degli anni 60 e 70. C'è un bellissimo rapporto sulla presenza della 'ndrangheta in Australia di Niccolò Calipri, nostro agente ucciso durante la liberazione della collega Sgrena del Manifesto. Ne ho ampiamente citato alcune parti, un libro interessante che è stato curato dalla moglie, dalla signora Calipari, ed è importante perché ci fa capire come questa organizzazione sia davvero ramificata a livello internazionale.
Italia in controluce.
Ieri 25 aprile, festa della liberazione. Milano in questi giorni ha voluto ricordare una figura, quella di Quintino Divona, patriota e martire della resistenza milanese, un eroe però dimenticato. Risentiamo Maria Luisa Pezzali.
In ogni guerra ci sono eroi celebrati ed eroi dimenticati, storie raccontate ed altre rimaste sepolte, memorie che da familiari diventano civili, storiche.
Quando la mia angoscia è così grande che io non posso in alcun modo placarla, me ne vengo nel tuo studio e scrivo a te. La penna corre sulle righe, le lacrime scorrono giù per le gote, il cuore sanguina. Mi par quasi di comunicare con te, di sentirti accanto a me, intento a leggere compiaciuto il mio scritto e a guidare il mio pensiero.
Così scriveva Lina Caprio poco dopo la morte del marito, Quintino Divona, docente antifascista, partigiano, fucilato da un plotone di repubblichini il 7 settembre 1944. Avevano quasi tutti 15 anni, come i suoi studenti del liceo Carducci di Milano, dove insegnò letteratura latina per molti anni, nell'edificio di via Sacchini, oggi sede della scuola media a lui intitolata. Una vita ricca di episodi che ne fanno un paladino della libertà, quella di Quintino Divona. Guidò le lotte dei contadini nella sua terra, le campagne salernitane, tornò decorato al valore dalla Prima Guerra Mondiale, militò clandestinamente nel Partito Comunista, partecipò a numerosi atti della Resistenza. A trasmettere la storia di Quintino Divona è stata la moglie, che l'ha scritta in un diario come una lettera aperta al marito, ora ripubblicato con il titolo Quintino Divona, una vita per la libertà. La curatrice Patrizia Pozzi.
Questa lettera aperta fa emergere un uomo che ha vissuto in nome di valori per i quali ha sacrificato tutto fino alla vita. Lina inizia a scrivere alla morte del marito per un suo percorso personale attraverso il dolore, ma anche attraverso la consapevolezza di quegli valori, ideali che avevano guidato il marito e che lei riesce a trasferire nel suo dolore privato, rendendo questi valori un patrimonio pubblico. E lei riesce a dare questo spaccato in cui ci sono ragazzi, uomini, donne assolutamente dimenticati, perché figure come quelle di Divona furono frequenti a quel tempo. Ecco, io credo che Divona sia stato dimenticato perché sono stati dimenticati quasi tutti i protagonisti della Resistenza civile. Sono rimasti alcuni nomi noti di persone che magari anche dopo hanno avuto una visibilità pubblica e politica, ma questa resistenza vissuta minuto per minuto e intesa come un compito che riguardava tutti è stata dimenticata.
E nelle storie quotidiane basta un gesto per capire una vita.
Mi viene in mente l'episodio della partecipazione di Divona a un congresso di latinisti che avvenne nel 42, e al quale tutti i convenuti si presentarono in camicia nera, mentre Divona andò con una camicia bianca. Uguaglianza, libertà, solidarietà per Divona erano tutt'uno, e la sua camicia bianca in quell'episodio mostra proprio questo.
È tutto per Italia in Controluce, potete commentare i nostri servizi, scriveteci a controluce@radio24.it. Ci sentiamo oggi alle 13.30.